Volevo iniziare questa meditazione facendo una domanda a bruciapelo. Hai chiuso con il tuo passato? La risposta che darei istintivamente è: certo, sono convertito, sono salvato per grazia mediante la fede, il Signore mi ha purificato, ha cancellato i miei peccati, che altro rimane da dire? E la risposta non è sbagliata. Però entriamo un po' più in profondità. Ora ti chiedo quanto della tua vecchia vita passata, del tuo vecchio modo di pensare, del tuo carattere, del tuo vecchio carattere, è scomparso. Potresti scoprire, anche dopo anni di conversione, che quello che tu pensavi fosse chiuso, in realtà non l'era affatto. E se questo è il tuo problema, beh, ci sono passato anch'io. Mi sono scontrato con una dura realtà personale 3 anni fa, circa, attraverso un episodio che mi ha segnato e che mi ha spinto a rivedere se il mio passato fosse effettivamente chiuso. Non è un lavoro breve, è un lavoro lungo. Ma esaminando questo aspetto della mia vita, il Signore mi ha condotto a esaminare alcuni aspetti della vita di Giacobbe. La vita di Giacobbe richiede ovviamente molto un largo spazio, richiederebbe anche più riunioni. Noi esamineremo soltanto un episodio della vita di Giacobbe, esamineremo l'episodio definitivo della vita di Giacobbe. Per ora vi voglio condurre in Genesi 25. Devo fare un excursus, un breve assunto di quello che è stata la vita di Giacobbe fino all'episodio che poi esamineremo insieme. In Genesi 25 noi abbiamo una famiglia, abbiamo Isacco e Rebecca. Rebecca è incinta di 2 gemelli e partorisce Esaù e Giacobbe. La scelta del nome è interessante perché nel momento in cui i bambini escono dal grembo materno, uno dei due tiene il tallone dell'altro, e quindi Giacobbe, colui che prende il tallone. Tuttavia questo nome ha anche un altro significato, e chi ha dimestichezza con la Bibbia sa che, soprattutto ai tempi dell'Antico Testamento, il nome che veniva dato a un essere umano raffigurava le sue caratteristiche, la sua personalità. E l'altro significato di Giacobbe non è particolarmente piacevole, perché vuol dire soppiantatore, ingannatore, vogliamo usare un termine moderno, truffatore. Come ci viene presentato Giacobbe? Nel versetto 27 ci viene detto un po' com'è la loro adolescenza. I due bambini crebbero, Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Ecco qui un primo problema. Dopo un anno e mezzo di lavoro nelle neuropsichiatrie, dove settimanalmente assisto alle riunioni di equipe dove si presentano nuovi casi, dove ci sono gli aggiornamenti di quelli in carico, io mi rendo conto che, indipendentemente dalle varie problematiche dei minori, spesso c'è un fattore comune: la differenza di educazione tra i genitori. Quelli più gravi finiscono in tribunale e per le neuropsichiatrie è il triplo del lavoro. E qui cosa vediamo? Qui vediamo che c'è un figlio che si dà da fare. Cioè, in un primo momento, se ci fermassimo soltanto a questi versetti che ho letto, Esaù non fa una cattiva impressione. Anzi, si dà da fare. Si dà da fare come per portare il cibo in casa? Un cibo che il papà gradiva particolarmente. Giacobbe invece che cos'è? Giacobbe, no, è uno che sta tranquillo, se ne sta nelle sue tende, non fa niente però. C'è un particolare, è il cocco della mamma. E quanti di voi hanno affrontato questo problema, che siete fratelli, insomma, nelle famiglie che, in cui ci sono più figli, se c'è di mezzo il cocco della mamma, ha ragione anche quando ha torto. diventa intoccabile. E non lo dico a mo' di battuta, eh. Ripeto, dopo un anno e mezzo di neuropsichiatria non la metto sul ridere. Sta tranquillo, non fa niente. Interessante. Perché quando c'è bisogno di lamentarsi di qualcosa, chi si lamenta è sempre quello che non fa niente. Perché? Perché non facendo niente ha tempo per osservare e per criticare gli altri. È così in molti ambiti, in molti ambienti. E se tu sei uno che osserva che non fa nulla, hai anche modo di saper approfittare delle situazioni a tuo favore. Ed è quello che succede quando Esaù vende la sua primogenitura a Giacobbe. Ora non voglio giustificare Esaù, anzi la scrittura si sofferma molto sul peccato che ha commesso anche Esaù. Ma Giacobbe non è stato da meno. Quello è stato un po' la prepista al suo stile di vita, che l'ha portato anche a ingannare il suo stesso padre. È quello che leggiamo in Genesi 27. Prima approfitta di Esaù per prendere la primogenitura, poi gli strappa quella benedizione che il padre Isacco voleva dare a Esaù. E cosa succede? Succede che si ritrova a essere in fuga dalla sua stessa famiglia, perché Esaù aveva deliberato che una volta che il padre moriva lui avrebbe ucciso Giacobbe. Rebecca viene a conoscenza di questo suo piano, manda l'amato figlio Giacobbe, che non rivedrà mai più da quel momento, da suo fratello, quindi Giacobbe va da zio Labano, e succede qualcosa. L'abile ingannatore diventa ingannato. Ora Giacobbe si trova dall'altra parte. Il Signore è fedele alle sue promesse. Il Signore si prende cura lo stesso di Giacobbe, e Giacobbe ha una progenie, ha 12 figli, di cui una femmina, ci sarà un altro figlio maschio che poi nascerà in Genesi 35. Giacobbe è destinatario delle promesse di Dio e ne viene a conoscenza nella famosa visione della scala che noi troviamo in Genesi 28. Giacobbe è a conoscenza delle promesse di Dio, non le disprezza neanche, ma ha un problema, continua a fare affidamento su se stesso. Però in Genesi 32, e ci portiamo ora lì perché stiamo per entrare nel brano che commenteremo, Giacobbe ora cosa fa? Avendo avuto esperienza di essere stato ingannato, manda delle persone da Esaù. Ora, sarebbe stata forse una mossa quasi masochistica, ma come? Fai richiamare una persona che ha ingannato per lo più 2 volte? E che succede? Che Esaù arriva con 400 uomini e viene preso subito da una gran paura. Ma cosa succede in quel momento di paura? Succede che fa una preghiera veramente sentita. In Genesi 28, dopo la visione della scala, quando erege Betel, questa pietra su cui si era coricato, questa pietra commemorativa, aveva messo i suoi sé. Ora nel momento della paura fa una preghiera più sentita. Dio di Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, mi avevi detto torna dal tuo paese, sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata. E la riconosce. Liberami dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù. Fa una preghiera sentita, ma concentrata sul suo personale discernimento. E che cosa succede? Succede che è ancora in fuga. Fino a questo momento Giacobbe è in fuga. Quando ero nella casa era in fuga dalle sue responsabilità. Non faceva praticamente nulla, faceva tutto Esaù, no? Se ne stava tranquillo in disparte, non dava fastidio, ma non faceva nulla. Poi lo vediamo in fuga dall'inganno che lui stesso ha organizzato. Dopo lo vediamo in fuga da colui che lo ha ingannato, da Labano, perché anche da lui è andato in fuga. Adesso si trova in fuga da una decisione che in realtà aveva preso lui stesso. La soluzione di Giacobbe fino a questo momento è fuggire. E non lo dico per criticare Giacobbe, lo dico perché facilmente anche noi ci troviamo da questa parte. Ma ora succede qualcosa. Ora Giacobbe deve affrontare il suo passato. E infatti il titolo di questa meditazione è proprio questa: quando Dio vuole che tu chiuda veramente con il tuo passato. Leggiamo in Genesi 32 i versetti da 22 a 30. Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare, perché spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?». Ed egli rispose: «Giacobbe». Quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe gli chiese: «Ti prego, svelami il tuo nome». Quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?». E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel. Giacobbe zoppicava dall'anca. Voglio vedere con voi due punti. Il modo in cui Dio vuole affrontare il passato di Giacobbe e la lotta con cui Giacobbe ha chiuso il suo passato. Giacobbe in questo momento, versetto 22, si ritrova al guado dello Yabbok. Sapete tutti che cos'è un guado? Chi è abituato ad andare in montagna o in alta campagna lo sa sicuramente. Il guado è un piccolissimo torrente, l'acqua è notoriamente molto fredda, però è un torrente abbastanza innocuo che tu puoi anche attraversare facendo una sorta di salto in lungo, neanche troppo lungo. Può anche bastare un balzo. Yabbok invece è una parola che vuol dire passaggio. E questo è importante per ognuno di noi, perché noi in questo mondo siamo effettivamente di passaggio. Ci troviamo da una parte e a un certo punto, prima o poi, dovremmo fare un passo per andare dall'altra parte di questo guado. Ma sapete, oggi, maggio 2025, questo Yabbok non è più un guado, è un fiume. Il fiume Zarqa, che si trova nell'attuale Giordania. Interessante, perché il guado è un piccolo torrente che tu puoi attraversare. Il fiume è pericoloso, eh? Il fiume è una corrente bella forte, è pericoloso ed è anche profondo, a differenza di un guado, di un torrente. Fratelli e sorelle, la pazienza del Signore si sta accorciando, perché il Signore sta tornando. Il Signore ha promesso che non avrebbe più sterminato la terra con il diluvio che è accaduto ai tempi di Noè. E c'è un segno preciso che ce lo ricorda, l'arcobaleno. E Dio è fedele, non ha più fatto così. Però il peccato è una realtà. Il peccato attira il giudizio di Dio. E i giudizi di Dio continuano a essere manifesti. Ma i tempi si stanno accorciando, perché non possiamo più parlare di un piccolo torrente. Ora per ora dobbiamo parlare di un fiume. E più indurisci il tuo cuore al messaggio del Vangelo, più per te sarà difficile passare dall'altra parte. Fatto interessante, Giacobbe non attraversa per primo questo guado e qui si rivela altruista. Fa passare prima tutta la sua famiglia e tutto quello che possedeva. E sapete cosa succede? Succede che mentre la famiglia e i possedimenti di Giacobbe arrivano dall'altra parte di questo torrente, nel momento in cui Giacobbe passa, vuole passare, succede qualcosa. Innanzitutto Giacobbe rimane solo. Tu come ti sentiresti a dover affrontare una dura ed estenuante lotta dopo che non hai più a portata di mano quello per cui hai così tanto faticato. Questo è il problema che ora deve affrontare Giacobbe. Giacobbe vede passare davanti a sé tutto quello che ha ottenuto per mano di Dio. E in Genesi 31:42, lo leggo io, lo dice espressamente a suo zio Labano. Dice: se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo, il terrore di Isacco, non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunciato la sua sentenza. La notte scorsa perché? Perché Labano pensava di raggiungere Giacobbe per fargli del male, visto che è scappato così all'improvviso. Ma Dio lo ha frenato, gli ha detto: guai a te se metti le mani su Giacobbe. Giacobbe ha questo problema. Sta continuando a fuggire dal suo passato e arriva a riconoscere la mano di Dio, ma col senno del poi. Noi possiamo parlare tra di noi del fatto che Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quest'altro, ma dobbiamo parlare anche del presente. Perché Dio è presente. Non possiamo sempre parlare oggi di quello che ci è accaduto ieri. Dobbiamo vedere come il Signore ci forma nel carattere adesso e della lezione che Dio ha voluto dare a Giacobbe. Giacobbe in quel momento non ha più nulla a sua disposizione. Ed ecco che un uomo lotta con lui fino all'alba. Dettaglio interessante, è scritto che un uomo lottò con Giacobbe e non che Giacobbe lottò con un uomo. Quindi è stato quest'uomo a iniziare la lotta, e l'ha iniziata per uno scopo ben preciso. E non è stata una lotta breve, non è stata una semplice colluttazione, è stata una lotta che ha preso una notte intera. E ci sono due termini precisi in questo versetto 24, questo lottare fino all'alba. Il primo termine ebraico, abak, che identifica la lotta, ha come principale significato quello di afferrare, di spolverare. Compare solo due volte nell'Antico Testamento e compare proprio in questo brano. Nel contesto ebraico questa parola viene usata per indicare la transitorietà, la mortalità della vita umana. È un termine che viene associato nel momento in cui l'uomo viene formato dalla polvere, quindi a qualcosa di creazionale. Ma in questo contesto cosa possiamo dire? Possiamo dire che Dio vuole dare una bella spolverata a Giacobbe. Perché quando ci si reca alla presenza di Dio ci si reca alle sue condizioni. E se noi abbiamo un po' lo sporco del mondo, Dio deve spolverare. Quanto dura questa lotta fino al salire dell'alba? Anche qui il termine originale vuol dire salire, ascendere, arrampicarsi, portare su. Ed è una parola che nel contesto ebraico viene utilizzata per indicare l'atto dell'offerta dei sacrifici ebraici portati sull'altare. E nella parola di Dio, anche in Genesi 28, viene usata per indicare la visione della scala dove gli angeli scendono ma salgono. Quindi perché? Perché il Signore vuole dare una spolverata a Giacobbe? Perché vuole portarlo in alto. Vuole portarlo più vicino a sé. Vuole che Giacobbe smetta di considerare le promesse divine come un qualcosa di mentale, come un qualcosa a cui aggrapparsi quando fa comodo. Vuole che la parola, vuole che la rivelazione biblica entri pienamente nella vita di Giacobbe. Fino a questo momento Giacobbe si era comportato senza fare un reale affidamento a quello che Dio gli diceva. Continua a dire: il Dio di mio nonno Abramo, il Dio di mio padre Isacco. Ma questo Dio, caro Giacobbe, vuole essere anche il tuo Dio. E quest'uomo vide, versetto 25, che non poteva vincere Giacobbe. Una parola che può essere tradotta come un non essere in grado, non prevalere, non sopraffare, non riuscire a superare. Si parla quindi di un'incapacità di fare qualsiasi cosa. Oh Giacobbe, ma quello sei proprio un osso duro, eh? Cosa arriva a fare quest'uomo? Quest'uomo gli toccò la giuntura dell'anca. La giuntura dell'anca è quell'articolazione che unisce il bacino alla gamba. stiamo parlando della lesione di una coscia, però a livello neurologico toccare queste nervature significa finire zoppo, effettivamente. Io mi sono chiesto perché fra tutte queste cose proprio la coscia è andato a toccare. Se ci spostiamo di qualche pagina più indietro, andiamo in Genesi 24. Nei versetti 1 e 2 troviamo scritto: ora Abramo era diventato vecchio, d'età avanzata, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: metti la tua mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei. Il versetto 9, leggiamo: il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e gli giurò di fare queste cose. Di che cosa si parla la coscia? Ci parla di patto, ci parla di alleanza, ci parla di promessa. Dio ha colpito l'anca perché Giacobbe potesse imparare a camminare, non come voleva lui per se stesso, ma come voleva il Dio di Abramo ed Isacco. Ognuno di noi, spesso, davanti alle incertezze della vita, vuole affrontare la vita con le sue proprie gambe. Esiste anche come espressione gergale. Ebbene no, tu le gambe ce le avrai, ma le usi come dico io adesso. L'anca si slogò. L'anca è stata dislocata e Giacobbe rimase zoppo per tutta la vita. Viene ripetuto più volte questo aspetto. Giacobbe viene separato dal suo modo di pensare, dal suo stile di fuga, dal suo modo umano di ragionare, e nella sua debolezza ora viene reso adatto al cuore di Dio. Vogliamo essere forti per il Signore? Dobbiamo essere deboli. Perché quando la forza è la nostra, quando noi pretendiamo di servire Dio in base a quello che noi abbiamo e su cui facciamo affidamento, che cammino di fede è? Camminiamo con Lui, l'abbiamo cantato? Bene, vuol dire anche camminare davanti alle nostre incertezze, davanti a qualcosa che cerchiamo a cui aggrapparci che non troviamo. Ed è buono, perché allora ci aggrappiamo veramente al Signore. Viene separato dal suo modo di pensare. La battaglia si ferma nel momento in cui inizia una nuova giornata. Sapete, le fughe di Giacobbe sono state tutte notturne. Questa fuga è finita col sorgere di un nuovo giorno. Si è levata un'alba nuova. Dal buio di questo mondo, dove vogliamo tenerci i nostri angoli più nascosti, che preferiamo che anche gli altri non vedano, alla luce, perché Dio ci vuole portare in questa luce, perché Dio per la sua straordinaria opera salvifica ci ha reso figli di luce. Questa battaglia ha raggiunto il suo scopo perché è quest'uomo che dice a Giacobbe di lasciarlo andare. Nonostante quel colpo, nonostante questa lesione permanente, Giacobbe rimane aggrappato a quest'uomo. Aveva imparato una lezione, che tu puoi fare tanti progetti, puoi agire secondo come vuoi tu, ma devi rendere conto al Signore. E senza il Signore non puoi fare nulla. Giacobbe capisce molto bene nel versetto 26 con chi ha a che fare. Non vuole lasciarlo senza ottenere una benedizione, la sua prima benedizione senza un inganno dietro. Ha capito che può ottenere una benedizione senza dover ingannare suo stesso padre, come era successo in Genesi 27. L'uomo risponde con una domanda. Era rimasto ancora questo piccolo tassello da chiudere una volta per tutte. Qual è il tuo nome? Giacobbe non aveva mai pronunciato il suo nome prima d'ora. Aveva detto: sono Esaù. Non era vero. per ereditare quella benedizione. Come ti chiami? Truffatore, ingannatore. E chiamandosi così ammetteva di esserlo. Dichiarandosi soppiantatore significava ammetterlo e riconoscersi come tale. Ora la confessione è completa. Ora ti do il tuo nuovo nome. Non credo che ti piacerebbe essere chiamato ingannatore per tutta la vita, dopo che incontri Dio in modo permanente nella tua vita. Non sei più un ingannatore. Ora sei colui che lotta con Dio. Non sei più un ingannatore. Sei entrato nel regno di Dio, perché un altro significato di Israele è Dio regna. Giacobbe ottiene la benedizione che cercava e forse non si aspettava qualcosa di così grande. Giacobbe non è più la stessa persona. Lo benedice, quest'uomo benedice Giacobbe lì, sempre nel punto da cui era partito quell'attraversamento che non ha mai fatto. Ed è lì in quel punto che Giacobbe chiama quel luogo Peniel. Prima in Genesi 28 c'era Betel, casa di Dio. Qui è diverso, qui è la faccia di Dio. Forse stasera hai bisogno di chiederti se ti trovi a Betel veramente e se ti trovi a Betel sei passato per Peniel. Perché se non sei passato per Peniel, se non sei passato per la faccia di Dio, hai un problema. Stai frequentando la sua casa, stai frequentando gli incontri, ma non sei passato per la faccia di Dio. Dopo che Giacobbe ha incontrato la faccia di Dio, in Genesi 35, ritornerà a Betel. Il sole si è levato quando egli ebbe passato Peniel. L'alba nuova è uscita, ora è passato, ora ha raggiunto, si è ricongiunto con tutti quei beni che era Dio ad avergli dato. E Giacobbe zoppicava dall'anca. Sì, sei in una nuova vita con il Signore. Zoppicherai, ma probabilmente non te ne accorgerai neanche, perché tanto grande è l'avere scoperto questa meravigliosa comunione con Dio. Brevemente, il secondo punto, la lotta, la natura della lotta con cui Giacobbe ha chiuso con il suo passato. Andiamo insieme in Osea al capitolo 12, l'ultima lettura che facciamo insieme. Osea capitolo 12, versetti da 3 a 5. Osea è un profeta di Dio che si trova a scrivere in un contesto molto diverso. Sono passati dei secoli, ci sono stati dei re, c'è stata una grave divisione all'interno del popolo di Dio, perché ci sono due regni, il regno di Israele e il regno di Giuda, e Osea si ritrova a dover esprimere parole di giudizio, perché anche se il popolo cresceva numericamente, in realtà spiritualmente stava cadendo sempre più in basso. Osea capitolo 12, versetti da 3 a 5. Il Signore è anche in lite con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta, gli renderà secondo le sue opere. Notate, non dice punirà Israele, punirà Giacobbe. L'umanità di allora stava andando indietro, non stava andando avanti, come invece stava facendo Giacobbe, pur mantenendo i suoi difetti, pur mantenendo i suoi limiti. E poi ci dà una spiegazione di quello che è successo a Giacobbe, versetti 4 e 5. Nel grembo materno egli prese il fratello per il calcagno e nel suo vigore lottò con Dio. Notate, si passa dalla nascita direttamente all'episodio che stiamo esaminando insieme. Lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò, a Betel lo trovò, là egli parlò con noi. Ecco cosa ha servito Betel, quella Betel dopo essere passati per Peniel, a ritrovare il dialogo con il Signore. E qui c'è una parte un po' difficile per me da spiegare, perché mentalmente è un po' difficile da concepire, ma è così. Questa lotta, quando noi parliamo di una lotta, parliamo tra due rivali, tra due acerrimi nemici che si scontrano tra loro. Basta vedere oggi, si parla di Israele, Palestina, Russia, Ucraina. Quindi due potenze contro. Ed è qui il problema. Quando tu sei in lotta, tu lotti contro qualcuno, non con qualcuno. Il con indica un'alleanza, una compagnia. In questo momento quindi c'è un'effettiva lotta tra due persone, ma una lotta dove non c'è uno sconfitto vero e proprio. Ed è una lotta dalle forti connotazioni spirituali, perché l'abbiamo letto in Osea 12. Giacobbe ha lottato con Dio. Se fosse stata una lotta fisica, ma Giacobbe sarebbe stato sterminato lì all'istante. C'è stata sì la componente fisica necessaria per disciplinarlo, l'anca slogata è una realtà. Però ci viene detto che Giacobbe ha vinto. Sì, Giacobbe ha vinto, ma non vuol dire che Dio ha perso. Dio è sempre vincitore, è sovrano su tutto e su tutti. Allora perché Giacobbe ha vinto? Per quanto possa sembrare paradossale, perdonatemi, non so dirlo in altri modi, Giacobbe ha vinto perché ha perso. Ha perso il suo io, ha perso il suo vecchio modo di ragionare, ma ha guadagnato quel nome che soltanto Dio poteva dargli. E la vera vittoria in cui noi entriamo nel momento in cui ci convertiamo a Lui, il momento in cui noi moriamo veramente a noi stessi, noi sperimentiamo la vittoria. Gesù lo dice, Matteo 16:25, chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Dio ha cambiato il nome di Giacobbe e ora Giacobbe è il nome del luogo in cui ha incontrato Dio, Peniel. Vuoi cambiare la tua vita? Incontra il volto del Signore. Chiaramente non nel senso fisico del termine, perché la scrittura ce lo ricorda, l'uomo non può vedere Dio e vivere, così come siamo moriremo all'istante. Ma Dio vuole avere la comunione. Forse hai soltanto bisogno di chiederti questa sera a che punto sei, da quale parte ti trovi, da quale parte di questo fiume, perché ora non possiamo parlare più di torrente né di guado, ora stiamo parlando di un fiume. Dio ti sta chiamando, però sta a te decidere se vuoi far finta di niente, se ti vuoi limitare a avvicinarti un po' a questo fiume per vedere cosa succede dall'altra parte, ma le acque stanno salendo, la distanza si farà sempre più lontana. E stai attento, perché se rimani dalla parte sbagliata di quel torrente, quando il mondo sarà distrutto, tu finirai nello stagno di fuoco e di zolfo. Passa questo Yabok, fatti trovare dall'altra parte, passa per Peniel e poi entra Betel, perfettamente rinnovato e adorando e onorando il Signore, che solo Lui è benedetto in eterno. Amen.